6 di sera.
Caldo e afa stanno caratterizzando questi giorni in Ticino. Da domani l'allarme canicola sarà estesa poi anche a buona parte della Svizzera, ma non è solo una questione di aria, perché il caldo si fa sentire anche in acqua. Le temperature dei laghi svizzeri sono vicine, a volte addirittura superiori ai massimi degli ultimi 30 anni. Cercheremo quindi di capire cosa significa e cosa attendersi. Bentrovate e bentrovati a 6 di sera da Luca Berti. Un anno fa la Valle Maggia fu flagellata dal maltempo. Domani sono in programma le commemorazioni per le 8 vittime. Noi ci avvicineremo già stasera al tema, parlando di una comunità ancora ferita ma che ora vuole guardare avanti. In Vallese lo scandalo degli abusi all'abbazia di Saint Maurice ha portato alle dimissioni dell'abate.
Le geste est fort, le geste est important. Pour moi, il n'est pas suffisant. Il y a d'autres chanoines qui, me semble-t-il, devraient avoir exactement la même sentence.
Questa è la reazione della presidente di una commissione di aiuto alle vittime, che parla di un gesto forte e importante, sì, ma non sufficiente. Secondo lei ci sarebbero altri canonici che dovrebbero fare altrettanto e quindi dimettersi. E poi per la politica svizzera sentiremo il nuovo presidente del centro Mattias Breghi. Andremo in casa PLR per tastare il polso del partito, che è invece alla ricerca di un nuovo o di una nuova presidente. Oggi a Budapest si sta tenendo una Pride LGBTQ+, una manifestazione in aperta sfida al governo conservatore di Viktor Orban. Allora sentiremo che cosa sta succedendo. Intanto questo era il sommario, possiamo iniziare. Il picco di canicola previsto in questo fine settimana si sta dunque concretizzando. Oggi in Ticino le temperature hanno superato la soglia dei 35 gradi, allerta che da domani a mezzogiorno sarà valida poi in tutta la Svizzera, e questo fino a mercoledì o addirittura giovedì. Da lunedì oltretutto arriverà pure l'afa, ma inizia a fare piuttosto caldo anche in acqua. Si alzano infatti le temperature dei laghi. Quello di Lugano a giugno è stato così caldo solo nel 2022. Camilla Luzzani.
Questa canicola particolare perché abbiamo un anticiclone che sta portando aria di origine subtropicale molto calda, soprattutto in quota.
Lorenzo Di Marco, di Meteo Svizzera.
La fase clou sarà tra oggi sabato e domani domenica, e poi a partire da lunedì pian pianino questo anticiclone si indebolisce, viene sempre più disturbato da alcune piccole perturbazioni che passano in mezzo, però non c'è proprio un transito frontale con un ricambio di massa d'aria e poi una fine netta della canicola. Dunque sarà un tipo di canicola che ci trascineremo fino a metà della prossima settimana.
Attenzione però, perché nonostante il picco riguardi oggi e domani, per chi soffre il caldo da lunedì potrebbe essere quasi peggio.
Esatto, praticamente oggi e domani a livello di temperature massime sarà la fase più intensa, con massime che oggi hanno già superato i 35 gradi a Biasca, in maniera estesa alle basse quote del sud delle Alpi hanno superato i 33 gradi. Da lunedì le massime non dovrebbero più arrivare a valori così elevati, però d'altro canto avremo le minime che resteranno più alte, tra i 22 e addirittura i 24 gradi. Quindi quello che cambierà sarà la sensazione di afa, ci sarà anche proprio più umidità.
Chi cercherà refrigerio in acqua rischierà inoltre di non rinfrescarsi così tanto. Dando un'occhiata al sito AlpLeaX, un progetto svizzero che monitora e prevede le temperature dei laghi attraverso sistemi remoti, per lo più satellitari, ci si batte in temperature che vanno ben oltre i valori medi. Nel Golfo di Anio a inizio settimana si raggiungeranno i 28 gradi. Camilla Capelli, ricercatrice responsabile del settore ecologia acquatica della SUPSI, conferma che per il mese di giugno sono valori eccezionali.
Sì, diciamo che noi facciamo dei monitoraggi un po' più complessi, abbiamo anche dei sensori che prendono delle temperature in tempo reale, in continuo, e quello che vediamo è che effettivamente le temperature sono molto elevate e sono tra le più elevate che si sono mai registrate. Vediamo un confronto con quello che è successo con le temperature appunto del 2022, che in questo periodo, quindi tra fine giugno e inizio luglio, erano già superiori ai 25 gradi, come sta succedendo adesso.
E potrebbe alzarsi ancora di molto la temperatura dell'acqua nel corso dell'estate?
Quello che era successo nel 2022 era proprio questo, nel senso che siamo arrivati in una situazione a più o meno metà giugno che avevamo già temperature di 25 gradi e poi abbiamo avuto dei picchi superiori ai 28 gradi in agosto, quindi Ovviamente se l'estate sarà calda, come si dice, quello che ci aspettiamo è che comunque le temperature aumenteranno. Quello che sarà appunto da capire è se raggiungeremo dei picchi, degli estremi che non si sono mai registrati nel lago, oppure se riusciremo comunque a contenere un pochino le temperature massime.
I problemi più grossi associati a queste temperature elevate per il lago, per chi vive nel lago, quali possono essere?
Sicuramente ci sono comunque degli squilibri a livello dell'ecosistema che per noi è abbastanza difficile però vedere, quindi quello che succede in realtà è più un cambiamento che sta avvenendo nel corso degli anni. Però nel breve, nell'immediato, quello che noi possiamo vedere sicuramente è che le temperature tendenzialmente favoriscono comunque la crescita algale.
Quindi potremmo veder comparire i cianobatteri ancora prima del solito, già nel mese di luglio?
Diciamo che le fioriture di cianobatteri non dipendono solo dalla temperatura, infatti nel 2022, che era stato un anno molto caldo, non abbiamo avuto fioriture di cianobatteri. Quindi ci sono altri fattori che sono sicuramente il carico di nutrienti che arriva con le forti piogge, che deve esserci in combinazione con le temperature, però sicuramente potrebbe succedere appunto se abbiamo già delle temperature elevate è più facile diciamo avere delle fioriture, quindi sì, sicuramente questi aspetti sono preoccupanti.
E tra l'altro dal cantone ci fanno sapere che una possibile conseguenza all'alta temperatura dell'acqua può essere la moria di pesci, ma al momento il fenomeno non è stato registrato in nessuno dei circa 90 laghetti alpini ticinesi.
Caldo intenso che si farà sentire dunque anche nei laghi. L'afa, lo abbiamo sentito, si smorzerà solo in parte con l'arrivo di alcune piogge estive. Domani invece sarà passato esattamente un anno da quando sulla Valle Maggia si scatenò un violento nubifragio che si portò via 8 vite sfregiando il territorio dell'Alta Valle. A Piano di Pece, nella Vizzara, si terrà un momento per commemorare le vittime. Le ferite sono ancora aperte, non sono ancora rimarginate, ma adesso la comunità e la politica locale vogliono iniziare a guardare avanti. Gian Robiani ne ha parlato con i sindaci dei due comuni più toccati, ovvero Cevio e la Vizzara.
Sta succedendo il finimondo.
Qui
siamo. Una cosa così naturalmente nessuno se l'aspetta.
Domani sarà un anno esatto dal disastro naturale che il 29 e 30 giugno 2024 mise in ginocchio la Valle Maggia. 7 i morti accertati, più un giovane di 22 anni che non è mai stato ritrovato. Stiamo parlando di danni per almeno 100 milioni di franchi. E le ferite sul territorio sono ancora ben visibili. Ancora oggi è impossibile non vederle. Domani nei comuni più colpiti, Cevio e la Vizzara, sarà un momento di raccoglimento. Ma c'è anche voglia di ricominciare. E questo anniversario forse è proprio un buon momento per guardare avanti.
Lo dobbiamo in primis a noi, ma poi soprattutto alle generazioni che verranno dopo di noi.
Gabriele Dazio, sindaco di La Vizzara.
Siamo veramente caduti in ginocchio, ma ci siamo veramente rialzati e guardiamo con un grandissimo ottimismo al futuro. Dimostrare che tutto continua, che la vita continua. Nella ricostruzione che stiamo adesso pian piano portando avanti, bisogna far vedere che le possibilità di sviluppo per le nostre regioni ci sono ancora e che quindi la gente potrà ancora continuare a vivere, non sopravvivere, nella nostra regione, nel nostro comune.
Vanda Dadò, sindaca di Cevio.
Solidarietà ne abbiamo avuto tanta, è quella che ci ha dato anche tanta forza. Dopo, adesso sono arrivate anche le risposte da Berna, guarderemo avanti e cominceremo. Abbiamo avviato questo progetto di ricucitura facendo partecipare proprio la gente, soprattutto i terrieri di Fontana, Bosco e Mondada, soprattutto gli agricoltori. Saranno loro ancora ad aiutarci a mantenere questo territorio, portare avanti un progetto che deve essere esemplare, che deve tener conto di quanto la nostra gente ha bisogno che venga ricostruito e nello stesso tempo soprattutto anche da non dimenticare.
C'è stato un periodo che ci siamo veramente sentiti soli e in parte anche abbandonati. Quando per fare una qualsiasi cosa ci viene detto che ci vogliono dei mesi o magari degli anni, questo a me non va bene, la mia comunità ancora di meno.
Nelle prossime settimane, o comunque entro fine estate, dalla Cantone arriveranno i piani delle zone di pericolo. Documenti importanti, fondamentali, perché in base ad essi si saprà dove si potrà costruire o ricostruire e dove invece no, dove sarà troppo pericoloso.
Per i comparti di Sornico, zona pista di ghiaccio in modo particolare, e per il piano di Peccia si procede a fasi in sintonia con il Cantone. Per la pista di ghiaccio l'unica cosa che posso anticipare è appunto che si sta operando proprio per capire dove sia meglio farla, in che modo. L'unica cosa che posso dire è che la pista rimarrà in ogni caso nel comune di Lavizzara.
Appena ci siamo un attimino ripresi abbiamo detto adesso veramente è necessario portare avanti quei progetti che volevamo portare avanti prima del 29 giugno, perciò sicuramente il centro turistico ricreativo di Bignasco, che è un rilancio per tutta la Valle Maggia, e l'eventuale possibilità finalmente di avere una scuola elementare per i nostri bambini e altri progetti. Dobbiamo dare qualcosa che porti linfa e famiglie e benessere per il nostro territorio.
Adesso però la politica deve veramente aiutarci a guardare avanti, a guardare oltre, perché abbiamo dei progetti che sono fermi. Penso ad esempio al collegamento con la Valle Leventina, un progetto che per noi a questo punto è veramente fondamentale, proprio per riuscire a mettere in rete e a far girare anche tutti gli altri progetti di ricostruzione che andremo a svolgere nei prossimi anni.
Le voci dei sindaci di Lavizzara e Cevio al microfono di John Robiani. Domani noi marcheremo l'anniversario dell'alluvione in Valle Maggia direttamente dalla commemorazione in programma a Piano di Peccia. Lo faremo nel radiogiornale delle 12.30, ma poi anche in 6 di sera. Voltiamo pagina ora, perché dal Vallese arriva la notizia delle dimissioni dell'abate di Saint Maurice, e questo una settimana dalla pubblicazione di un rapporto impietoso sulla gestione delle denunce di abusi fino a pochi anni fa. Per la Commissione Romanda per l'aiuto delle vittime è un primo passo importante, ma non sufficiente per permettere alla storica abbazia vallesana di lasciare dietro di sé un passato con colpe individuali e collettive. Alan Crameri.
Papa Leone XIV ha accettato oggi le dimissioni di Jean Scarcellat, abate a Saint-Maurice dal 2015. In un comunicato Scarcellat scrive di aver maturato la decisione attraverso la preghiera personale e il dialogo costruttivo. Ma Sylvie Perrin-Jacquet non crede a una partenza volontaria. È una sanzione, secondo lei, che presiede la CECAR, commissione che raccoglie le denunce e accompagna le vittime di abusi all'interno delle istituzioni cattoliche. Per Perrin-Jacquet questo è uno dei pochi casi nella storia moderna della Chiesa in cui un abusatore perde il mandato. Il gesto è forte, tanto più che c'è l'approvazione del Vaticano, e ciò significa che anche a Roma c'è coscienza dei contenuti del rapporto pubblicato di recente. Di cosa stiamo parlando? Il rapporto affidato ai ricercatori dell'Università di Friburgo è una scioccante analisi storica di fatti avvenuti negli ultimi 70 anni all'abbazia di Saint-Maurice in Vallese, una delle istituzioni più prestigiose e antiche della Chiesa Cattolica Svizzera. Promiscuità anche tra chierici e studenti adolescenti, controlli carenti, con le segnalazioni delle vittime che venivano ignorate, mentre le colpe degli autori venivano banalizzate. Anche negli ultimi anni, sotto la guida di Scarcellat, lui stesso accusato di comportamenti inappropriati.
Le geste è fort, le geste è important, pour moi il n'est pas suffisant.
La sua partenza è un gesto forte, importante per le vittime, dice ancora Sylvie Perrin-Jacquet, ma non sufficiente, perché all'abbazia di Saint-Maurice ci sono ancora canonici che, dice lei, hanno commesso abusi. Perché possa ritornare un clima di fiducia, quindi, deve esserci un cambio generazionale. Nel comunicato odierno dell'abbazia si parla di cammino di miglioramento verso l'elezione di un nuovo abate e si ricorda il piano d'azione deciso dopo la pubblicazione del rapporto, con l'intento di portare alla luce l'intera verità, oltre a gesti di riparazione nei confronti delle vittime e a una migliore gestione della comunità. Parole che non bastano più a chi rappresenta le vittime.
Moi je ne fonctionne qu'avec les actes, j'attends de voir et puis on en reparlera.
Sylvie Perrin-Jacquet esige fatti, perché già dopo il 2023 la Conferenza dei Vescovi Svizzeri aveva pubblicato direttive sulla gestione delle denunce per abusi che a Saint-Maurice al momento non sono ancora state tradotte in pratica.
La politica svizzera adesso con il partito del centro riunito in assemblea a Berna, dove il partito si è congedato dal suo ormai ex presidente Gerhard Pfister per accogliere la sua nuova guida, Philipp Matthias Breghi. Sarà una presidenza dichiaratamente votata alla coesione. Di questo e di altri aspetti legati al futuro del partito, Gianpaolo Driussi ha parlato direttamente con lui. Prima domanda: che presidente sarà Philipp Matthias Breghi? Sentiamo.
Sarò un presidente che si impegnerà a fondo e con passione per il partito. Ero e sono un giocatore di squadra. Cercherò quindi di andare avanti con la mia squadra, di dare forma alla Svizzera, di svolgere un ruolo attivo e di prendere posizioni scomode di tanto in tanto. Da dove vengo io, a volte si ricevono colpi che fanno male quando si parla di politica. Ma non fa male se alla fine si raggiunge un buon obiettivo per la Svizzera.
La storia recente del partito è stata marchiata da Gerhard Pfister. Quali sono allora i suoi accenti? C'è qualche differenza rispetto al corso Pfister?
Per me è chiaro.
Gerhard Pfister ha intrapreso una strada eccellente per il nostro partito. Ci ha posizionati perfettamente tra i poli e chiaramente al centro come forza costruttiva in Svizzera. È importante attenersi a questo percorso, continuare a svilupparsi come partito e poi fare degli aggiustamenti. Sono cose che verranno nei prossimi anni. Ma la priorità assoluta è continuare su questa strada di successo e quindi anche sul lavoro di Gerhard Pfister.
Il centro ha bisogno di coesione. Lei condivide questa necessità? Cosa pensa di fare per promuoverla?
Il centro si premura della coesione, ovvero della coesione nel nostro paese con le nostre soluzioni. Credo che questo sia il nostro compito. Questo è il percorso che faremo. E sono convinto che continueremo a seguirlo insieme come squadra.
Però appunto ci vuole coesione anche all'interno del partito.
Ma assolutamente. Di tanto in tanto ci sono opinioni diverse all'interno del partito. È parte integrante di un partito popolare. Ma lo avete sentito anche oggi, soprattutto sulle questioni importanti come i costi della salute o sulla tassazione individuale. Siamo tutti uniti. Abbiamo dimostrato forza e sarà anche questo il nostro approccio.
L'UDC accusa il centro di non saper dove posizionarsi, la sinistra si felicita delle eventuali collaborazioni con il centro. Come si posizionerà il partito con alla presidenza Philipp Matthias Breghi?
Innanzitutto, il centro non deve solo accontentare gli altri partiti, ma anche garantire che i cittadini del nostro paese stiano meglio. Ed è proprio qui che ci posizioniamo, in un centro costruttivo, con le nostre soluzioni, ma con il vantaggio di essere l'unico partito in Svizzera in grado di formare maggioranze sia con la destra che con la sinistra.
E da un partito di governo che oggi ha eletto il suo presidente ad un altro partito di governo, il PLR, che lo eleggerà in ottobre. Oggi a Ergisvil, canton Nidvaldo, a dare una ricetta per il futuro è stato ancora Thierry Burkhardt, attuale presidente, che ha proposto un piano d'azione in 9 punti per rilanciare il partito. Obiettivo: fare breccia soprattutto fra i giovani. Alessio Veronelli ne ha discusso con alcuni delegati.
Lo dice un recente studio post-elettorale per gli elettori fra i 18 e i 34 anni, votare PLR è da brividi, piazzando il partito in fondo alle preferenze fra quelli di governo, di gran lunga dietro anche a Verdi e Verdi Liberali. Se piacciono gli estremi, UDC e PS, ma questo forse va con la fascia d'età, l'avversario principale del PLR, il centro, ha guadagnato, fra i 2 ultimi appuntamenti alle federali, il 5% di gradimento in questa fascia. Per i liberali radicali un problema non da poco, che il futuro presidente dovrà risolvere, presidente che sarà eletto dai delegati, inclusi ovviamente quelli del Canton Ticino.
Innanzitutto potrebbe essere una presidente e penso che si tratterà di trovare una certa forma di continuità, perché il lavoro fatto da Burkhardt è stato immenso, ma abbiamo bisogno di una persona che possa creare coesione, dare una nuova linfa al partito su posizioni che sono molto delicate.
Posizioni che sotto la gestione Thierry Burkhardt hanno virato verso destra, soprattutto su immigrazione e ambiente.
Mon attente, ça correspond en fait à mes valeurs personnelles.
Personalmente spero in una persona che incarni i valori di destra, ma con una sensibilità per la gente, ci dice questa delegata ginevrina. Non dico che noi del PLR non ne abbiamo, ma fatichiamo a far passare il messaggio che una buona economia è necessaria per potersi poi occupare di tutti in questo paese. Una visione che penso possa essere molto attrattiva. Al di là degli applausi d'assemblea dei delegati, il PLR vive però delle lacerazioni interne, delle visioni diverse su alcuni grandi dossier, non certo un'attrattiva per giovani alla ricerca di riferimenti politici.
C'est quelqu'un qui soit ouvert à toutes les sensibilités du pays.
In effetti abbiamo bisogno di qualcuno di aperto alle varie sensibilità del paese, geografiche, linguistiche, sostiene uno dei delegati del Canton Friburgo. Rapporti con l'Europa e politica migratoria, ad esempio, non sono percepiti e discussi allo stesso modo al di qua e al di là della Sarin, e a Friburgo lo sappiamo bene. Penso ci voglia il ritorno a un presidente più moderato. Moderato, termine che sentiamo più di una volta, anche fra i più giovani qui a Hergisville, come questa 22enne venuta dal Vallese.
En ce qui concerne ma vision pour l'avenir du parti.
Per il futuro del partito vedo un presidente che sappia dare una visione strategica chiara con la quale identificarsi. Attualmente siamo un po' schiacciati fra UDC e centro. Abbiamo bisogno di qualcuno che possa ricompattare il partito, che sappia ascoltare e dare nuove priorità, lasciando da parte ciò che strategicamente non ci serve. Votare PLR da brividi per i più giovani? Torniamo dalla delegata ticinese già sentita.
Il partito comunque presenta un lato innovativo che dovrebbe interessare sempre di più i giovani, anche su tematiche di sostenibilità e anche di mobilità. Ci auguriamo di trovare le parole giuste per le future generazioni, però penso che la difficoltà è sempre stata quella di avvicinare i giovani, che sia il PLR, che sia altri partiti.
Adesso andiamo a Budapest, dove è alle battute finali il Pride, la marcia dell'orgoglio delle comunità LGBTQ+, comunità che sfidano il potere. Il governo conservatore populista di Viktor Orban aveva infatti vietato l'evento, approvato invece dal comune. Allora c'erano molte domande su come si sarebbe comportata la polizia. Ci colleghiamo con il nostro collaboratore per l'Europa centro-orientale, Fabio Turco. Fabio, come sta andando?
Sì, la manifestazione si sta avviando alla conclusione, ha avuto inizio con il raduno alle 2 di questo pomeriggio e ha visto circa 200.000 persone sfilare attraverso la città, fortunatamente senza incidenti e senza restrizioni da parte delle forze dell'ordine. Ci sono stati però dei momenti di tensione perché oggi la polizia aveva dato il via libera alla contromanifestazione organizzata dal partito di estrema destra Miha Zank, la nostra patria, i cui partecipanti hanno bloccato il Ponte della Libertà, poco prima della metà del percorso originario previsto dal Pride. Per evitare un confronto diretto, la sfilata è stata dunque costretta a cambiare tragitto e ad attraversare un altro ponte. Avete ricordato le tensioni che hanno preceduto questa edizione del Pride? Qualche mese fa il Parlamento ungherese ha approvato un emendamento costituzionale che tra le altre cose ha ristretto il diritto di assemblea. Questa modifica, integrandosi con una legge del 2021 che impedisce la promozione dell'omosessualità, ha di fatto vietato l'organizzazione dell'evento. La scappatoia è stata trovata dal sindaco di Budapest, il progressista Gergely Karácsony, che ha dato il patrocinio del comune all'iniziativa. Secondo la legge ungherese, il governo non può vietare manifestazioni organizzate dalle autorità municipali. Una vera e propria sfida a Viktor Orban, che ancora ieri ha ribadito l'illegalità della manifestazione. Per i partecipanti è infatti prevista una sanzione pecuniaria fino all'equivalente di 500 franchi, mentre gli organizzatori potrebbero incorrere in problemi legali più gravi.
E Fabio, la manifestazione di quest'anno ha avuto anche una forte eco internazionale. Qual è il significato politico?
Gli occhi dell'Europa erano oggi puntati su Budapest. Nella capitale ungherese sono giunti 70 europarlamentari e diversi ministri e politici di primo piano da vari paesi europei. Il messaggio è chiaro, no a svolte liberticide nel cuore del continente. Nei giorni scorsi c'è stato inoltre un botta e risposta molto duro tra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che aveva esortato Orban ad autorizzare la manifestazione, mentre questi l'aveva invitata, è un eufemismo, a non esercitare ingerenze nella politica nazionale. Ma poi c'è anche il piano interno. Manca meno di un anno alle prossime elezioni parlamentari e per la prima volta Fidesz, il partito di Orban, appare in chiara difficoltà. Il suo principale avversario, il partito liberale di centrodestra Tibisco, lo sopravanza nei sondaggi di circa 15 punti. Dopo 15 anni di dominio politico quasi incontrastato, un'era potrebbe dunque chiudersi. E in questo senso il Pride rappresentava oggi un banco di prova sia per Orban sia per la società civile.
E c'è un altro paese piuttosto conservatore sul tema dell'inclusività che si confronta con la presenza, in questo caso in seno al suo esercito, di membri della comunità LGBTQ+. Il riferimento è all'Ucraina, dove veterani appartenenti alla comunità organizzano incontri di sensibilizzazione e raccolte fondi per l'esercito con l'intento di contrastare l'isolamento e la discriminazione. E su questo vi propongo dunque di ascoltare il reportage da Kiev del nostro collaboratore Cristiano Tinazzi.
Brava, людини, вона все.
Brava, людини, вона все.
Diritti umani sopra ogni cosa è il grido che si è elevato lo scorso 16 giugno 2024 al Pride di Kiev. Questo potente richiamo ha legato indissolubilmente la lotta per i diritti della comunità LGBTQIA+ in Ucraina alla resistenza per la democrazia e l'indipendenza del paese. L'evento, ben più di una semplice celebrazione, è stata una chiara dichiarazione che l'uguaglianza non può attendere la fine della guerra. In corteo c'erano anche militari impegnati nel conflitto contro le truppe di Mosca. Viktor Pilipenko è il fondatore dell'ONG Militari e Veterani LGBTQIA+ Ucraini per i pari diritti. Nel 2018 è stato tra i primi soldati a fare pubblicamente coming out come gay e ha poi creato una comunità per costruire un punto di riferimento e per lottare per i diritti nelle forze armate e nella società ucraina.
This is a LGBTIQ veteran hub.
Questo spazio è un hub per veterani LGBTIQ, una realtà unica nel suo genere in tutta l'Europa orientale e nell'intero blocco post-sovietico, ci racconta Viktor. L'Ucraina, nonostante le molteplici sfide ancora da affrontare, sta compiendo passi da gigante verso l'uguaglianza e rispetto dei diritti umani. Questo progresso è alimentato da una società civile estremamente forte, di cui la nostra comunità di veterani militare è parte integrante e progressista. Unendosi, mirano a trasformare il paese promuovendo la democrazia e il rispetto universale dei diritti umani. Una parete è dedicata alle toppe militari. Ogni volta che i membri della comunità visitano il luogo, appongono qui le insegne del loro battaglione. Queste vengono raccolte come tangibile prova della loro presenza al fronte. Un aspetto unico della nostra lotta è il concetto di trasferimento di fiducia. In una società in cui i militari godono di un'alta stima, i veterani e i soldati che fanno coming out aiutano a cambiare le percezioni. Quando le persone riconoscono prima l'identità di questi individui come difensori della patria, sono più aperti ad accettare la loro identità queer. Questo facilita la comprensione in una società fino a pochi anni fa molto conservatrice che essere gay è normale, è la nostra natura. Il manifesto del Kiev Pride ha sottolineato che i diritti umani non possono essere subordinati alla fine della guerra, chiedendo con urgenza l'approvazione di due leggi essenziali. Una sulle unioni civili, che garantirebbe diritti legali alle coppie dello stesso sesso, comprese quelle militari, in situazioni come infortuni o morte al fronte, e un'altra contro i crimini d'odio. Ma tutto sembra essersi bloccato. I parlamentari sono riluttanti ad adottare queste leggi perché sono pigri e temono rischi. E ogni volta che li percepiscono si sottraggono alle loro responsabilità. Per questo esistiamo con marce, eventi, alleanze, parlamentari e nostri amici e lavoro costante con la società, che oggi, a differenza del 2018, si mostra molto più inclusiva verso i diritti LGBT. Nonostante ciò, i politici restano ancorati al passato. Il Ministero della Difesa, invece, si è mostrato il più progressista. Ha sostenuto ufficialmente la legge sulle unioni civili e l'ha sbloccata in una delle commissioni chiave, grazie anche alla firma del ministro, un musulmano tataro di Crimea. Gesto significativo e coraggioso. Ma purtroppo la legge è stata bloccata nella commissione finale e ora stiamo inventando diverse strategie per continuare a spingerla.
Inventing different strategies to push these laws.
E con queste voci per l'edizione di stasera, curata assieme a Veronica Lippi, è tutto. Non andate via però, perché dopo la sigla c'è Massimo Miccoli con le ultime notizie sportive, poi a seguire 6 di Sera Magazine con Angelica Arbasini, che ci porterà al Museo di Leventina per scoprire la storia della pratica del tiro, che è sì una disciplina sportiva, ma che è stata anche politica, militare e patriottica. Da parte mia e da parte di tutta la redazione, l'augurio è quello di una buona serata.